da giullare a predicatore, mi sembra che sia stato quasi il tema.
Il tema sì, anch'io.
Allora, lo voglio ringraziare in anticipo, perché domani mattina ha già degli impegni, quindi le domande veloci se dovete farle, perché è partito. Grazie di aver accettato,
Grazie.
Mi ha fatto vedere anche il semaforo,
Ecco, che forte. Gli ho chiesto dove l'avesse rubato, perché insomma, quali sono i cantieri che adesso non hanno per strada, che non hanno il semaforo. Secondo me di notte John e Ringo vanno in giro a spazzolare i semafori. Però l'idea è bella, il fermarsi, no? Bene, allora, intanto grazie per avermi chiamato. Mi ha detto, guarda, la scorsa volta è andata talmente bene che ti hanno voluto che tu fossi di nuovo qua. A me, qualcuno che dice, no, non è vero. Queste cose qua sono sempre un pochettino, cioè caricare d'attesa, poi alla fine, io sono interista, lo so bene come funzionano certe cose, no? Cioè si carica d'attesa, poi alla fine
delle fine.
Non sono messo bene, no. Per noi è Quaresima tutto l'anno. E allora partiamo proprio da qua, oltre il grazie per avermi chiamato, sono contento di condividere con voi. È una riflessione sul tema su Zaccheo, che è una riflessione, non è un'esegesi, non è uno studio della parola di Dio, è qualcosa che magari ci può aiutare a entrare, o almeno c'è la possibilità di aiutare a entrare in questo testo evangelico, e magari che ci serva qualcosa per noi, per vivere bene anche questo tempo di Quaresima, no? Tempo di Quaresima che, partiamo da qua, che è un tempo che la Chiesa ci offre nella sua sapienza, nel suo conoscere l'uomo e conoscere il desiderio dell'uomo di incontrare Dio, offre un tempo per fermarsi, un semaforo rosso, giustamente, no? Offre un tempo per fermarsi e riflettere a che cosa la mia vita sia dedicata, no? Qual è la direzione della mia vita? La Quaresima è come un grosso setaccio, avete presente? Io ancora vedevo mia nonna che passava a setaccio il grano per vedere quello che aveva la misura giusta per poter essere anche purificato, tolto via la crusca. Cioè, il setaccio ci serve per capire quali sono le cose che nella mia vita valgono. Quali sono le cose importanti nella mia vita? A cosa do importanza nella mia vita? Perché noi nella nostra vita mettiamo dentro tutto, cioè un sacco di cose nella mia vita, è un armadio pieno di tante cose che magari non userò neanche mai, ma nel corso della giornata dico, ma questo mi è arrivato, lo prendo e lo metto qua, mi serve o non mi serve, non importa. E invece la Quaresima ti dice, non tutto ha lo stesso peso e non tutto ti serve. E questo tempo usalo bene per capire effettivamente quello che nella tua vita vale. Se nella tua vita valgono i soldi, e solo quello, tutta la tua vita ruoterà intorno ai soldi. Ma non soltanto come economia, ma come relazione con gli altri. Se nella mia vita valgono i soldi, e solo quelli, vuol dire che io cerco sempre un mio tornaconto personale anche con le persone che incontro. Un dare e avere anche con le persone che ho vicino. Quello ci fa bene. E allora la Quaresima ci dice, ma prova a ricontestualizzare la tua vita intorno ad un incontro, che sarà quello di Pasqua poi, no? L'incontro con il Signore risorto. Perché sono gli incontri quelli che ci cambiano la vita. Questo sicuramente l'avete sperimentato tutti. Sia incontri positivi sia incontri negativi, ma tutte le volte che abbiamo incontrato qualcuno di significativo, sia nel bene sia nel male, la nostra vita ha preso una direzione diversa, è cambiata, non è più uguale a prima, vero? Suppongo proprio di sì. Anche quando ti sei innamorato, anche quando ti sei sposato, hai incontrato una persona, la tua vita è arrivata fin lì e a un certo punto ha cambiato una direzione, ha preso una direzione diversa. E allora oggi in fondo parliamo di un incontro, no? Zaccheo che incontra Gesù, o Gesù che incontra Zaccheo. C'è un incontro e quelle vite non sono più uguali a prima, cambiano. Allora lo leggiamo insieme, questo brano, no? Che è preso dal Vangelo di Luca, al capitolo 19, dai versetti 1-10. Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco. Cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo colse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un peccatore». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Allora c'è un incontro sconvolgente. L'incontro che cambia la vita a Zaccheo, ma in fondo la cambia anche a Gesù. E l'incontro, partiamo di qua, l'incontro accade in un luogo un po' strano, nei pressi di un albero, su un albero, no? E allora nella prima parte voglio consegnarvi questa cosa qua, che secondo me è interessantissima. È il tempo della raccolta per Gesù, un tempo di raccolta. L'albero dà un frutto, e il frutto deve essere raccolto, e ci vuole un raccoglitore. L'albero è sicomoro, il frutto sopra l'albero è Zaccheo, e Gesù deve raccogliere questo frutto. Ma non è forse che la tradizione evangelica ci dice che noi siamo chiamati a portare frutto, in qualche modo a essere frutti della terra, in qualche modo. Cioè che la nostra vita debba in qualche modo fiorire ed essere commestibile per gli altri, no? Il frutto non mangia se stesso, è commestibile per gli altri. La mia vita, la nostra vita, non è chiamata a essere frutto, quindi a essere qualcosa di buono per gli altri. Ma per essere frutto, il frutto ha bisogno di essere maturato prima di essere colto. E questo incontro particolare ruota attorno, al sicomoro, un albero un po' particolare. Il sicomoro è un albero che è presente soltanto nella fascia dal Centro Africa verso il Nord Africa, eccetto la zona del Sahara e la zona della Palestina, Israele-Palestina, e basta. È una cosa strana. Chi studia la zoologia e le culture vegetali dice che questo è un albero interessante per lo sviluppo del nostro pianeta, perché mancando la sua presenza nella zona del Nord Africa, nella zona del Sahara, dice, era prima del deserto, una desertificazione che avanza, e quindi sa adattarlo, un albero tutto sommato antico che abitava a tempi remoti quella zona. Un albero un po' strano, poi tra l'altro fa parte della famiglia dei fichi, e i suoi frutti sono simili ai fichi, grappoli di fichi un po' più piccolini. Però l'albero è molto grande, oltre ai 20 metri d'altezza, 6 metri di diametro in larghezza, e ci si può arrampicare. Voi sapete che invece l'albero di fico è un po' pericoloso per arrampicarsi, perché il suo legno non resiste poi molto, mentre questo può essere accessibile anche alle arrampicate. È un albero robusto, duro, e fa dei frutti, dicevo, che sono simili a dei fichi, che però per essere commestibili hanno bisogno di maturare in un modo un po' particolare. Non tutti i frutti dall'albero possono essere mangiati dall'albero. Vi faccio questo esempio. Io sono golosissimo di olive. A me piacciono tanto le olive. Nella mia ignoranza, io sono nato in città praticamente, non è che mai coltivato olivi da qualche parte, nella mia ignoranza pensavo che le olive fossero prese e imbarattolate. Quindi tu vai a prendere dalla pianta, mangiacela. Una volta sono andato, come frate, sono andato a fare la raccolta delle olive ad Assisi, e arriviamo davanti a questo uliveto meraviglioso, prendo un'oliva e la metto in bocca. Mai fare una roba del genere, mamma mia, cioè, è una cosa amarissima da mangiare, allappante, terribile. Il frate che mi era di fianco fa: bravo, manco i merli le mangiano. L'esperienza, non lo sapevo, io pensavo che fossero prese e imbarattolate, e invece hanno bisogno di un processo, perché nell'oliva c'è quell'acqua rugida, quel lattice che è allappante, che non permette all'oliva in qualche modo di maturare bene. Anche quando viene spremuta, questo lattice deve essere separato dall'olio dell'oliva, non c'entra, perché è quello che li fa acidificare e non maturare. Stessa cosa è il sicomoro. Il sicomoro, perché il frutto sia commestibile, se voi andate a vedere nel testo della Bibbia di Gerusalemme, nelle note, c'è spiegato proprio questo. Dice che il sicomoro, per maturare e maturare in fretta, ha bisogno di essere inciso, per far uscire quella querugela che porta dentro, inciso, un'incisione. Papa Benedetto XVI, in una sua conferenza, in una sua udienza in piazza San Pietro tempo fa, parlando dei profeti, parlava di Amos e diceva, di Amos si dice lui stesso nella sua vocazione: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore e raccoglitore di sicomori. Il termine raccoglitore di sicomori, dice Papa Emerito Benedetto XVI, dice non è proprio corretto. Sarebbe meglio una traduzione che dicesse: io ero pastore e intagliatore di sicomori. Cioè quello che doveva agire su quel frutto per far uscire, tagliarlo, per far uscire l'acqua, perché fosse come potesse maturare ed essere commestibile. Gesù fa così con Zaccheo. Zaccheo è quel frutto, che così com'è, descritto dalla narrazione evangelica che abbiamo sentito, non è un frutto commestibile, non è avvicinabile da nessuno. Ma chi si avvicina a un personaggio così? E adesso lo vediamo cosa ci dice il testo, no? Evangelico, lo vediamo un po' alla volta. Ma chi si avvicina a una persona così, come è descritta? È contrario a tutto ciò che l'uomo buono mi può rappresentare. È pubblicano, capo dei pubblicani, ricco, piccolo di statura. Ma oltre a questo fatto fisico, è che lui è dalla parte dei cattivi, i pubblicani, capo dei pubblicani, coloro che in fondo erano i mafiosi legalizzati dell'epoca, che dovevano tirar su soldi per lo Stato romano, che gli chiedeva di tirar su un determinato numero di soldi, ma loro potevano accedere quanto volevano. L'importante è che pagassero le tasse al popolo romano, che era il popolo oppressore. Ma immaginate voi se nella vostra vita trovate un personaggio del genere che vi angustia e vi chiede cose improponibili. Ma voi come reagite di fronte a una persona del genere? Si può avvicinare a una persona del genere? Condivido con lui una cena, un percorso, lo stesso, gli appartamenti insieme, le case, i condomini, spesso sono luoghi in cui si scoprono delle persone con cui la convivenza è quasi impossibile, difficilissimo da stare. Davanti a noi ci sono tanti Zaccheo, e la narrazione biblica ci dice questo: capo dei pubblicani, mafia legalizzata, qualcuno che può, col beneplacito del servizio statale, richiederti delle cose a te impossibili, e se tu non paghi può metterti in prigione. Capite? Di fronte a noi questo Zaccheo non è una bella persona. Ci sta una persona che appena posso, ma io me ne vado via da questa cosa qua, appena posso mi allontano da questa persona. Davanti a noi c'è una persona ricca, il che non è neanche male, cioè uno non è in questione il fatto che uno possa avere grosse quantità di ricchezze, non è assolutamente in questione. La questione è che è una persona malvagia che è ricca, è una questione teologica, è una questione di fede. Il popolo ebraico, se voi prendete i salmi, prendete la storia di Abramo, no? Abramo si dice che era il giusto davanti a Dio, che per fede è giusto e che è, proprio per questa sua giustizia, benedetto con ogni benedizione, con la ricchezza e l'abbondanza di figli poi nella posterità, ma di bestiame, di oro, di argento, è ricco. Il popolo ebraico si lega a questa cosa qua, la ricchezza è frutto della benedizione di Dio. E se un uomo è malvagio ed è ricco, allora il problema è: ma Dio cosa sta facendo? Ma Dio è veramente buono? Ma veramente mi posso fidare di questo Dio che fa ricchi e fa nell'abbondanza della gente che è spregevole? Ma dov'è Dio? Capite che di fronte a noi non c'è una persona soltanto ricca, c'è il problema di Dio. Com'è che si rapporta con Dio? Com'è che io magari sono buono, faccio tutte le cose belle nella nostra vita? No, può capitare di essere così. Com'è che io nella mia vita, ma faccio tutte le cose giuste, sono anche buono, non me ne va bene una, faccio fatica a arrivare a fine mese e chi è invece spregevole, cattivo, gli va tutto bene. Sentite il Salmo 72, proclamo un tratto, perché è veramente sconvolgente, è la nostra esperienza, non so se la vostra, ma la mia sicuro. Quanto è buono Dio con i giusti e con gli uomini dal cuore puro. Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi, perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi. Non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo, non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini. Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito. Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi, scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza, levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra, perciò seggono in alto e non li raggiunge la piena delle acque. Dicono: come può Dio saperlo? C'è forse conoscenza nell'Altissimo? Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli, ammassano ricchezze. Il dramma. Invano dunque ho conservato pure il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani e ho detto: parlerò come loro, ma a loro va tutto bene. Non so se avete fatto questa esperienza, può capitare, cioè io faccio le cose giuste e sono sempre stato corretto con tutti, e come sono stato ripagato? Guardo gli altri che fanno il male e sono pieni di soldi, sono grassi, cioè non gli manca il cibo, non gli manca da mangiare, parlano con arroganza e gli va tutto bene. Il problema non è la ricchezza, allora, di Zaccheo. Il problema è il nostro rapporto, vedendo lui, il nostro rapporto con Dio. Dio di fronte a questa cosa qua, è giusto o è ingiusto? Com'è che la risolviamo sta cosa? Di fronte all'ingiustizia della vita, di persone che fanno del male agli altri e gli va tutto bene, com'è che reagisce Dio? e Dio sta passando. Proprio in quel momento, nella descrizione di Zaccheo, Dio sta passando da là. Gesù sta passando. Poi dice il testo evangelico che Zaccheo è un uomo piccolo di statura. Sicuramente piccolo di statura, per vedere, vediamo un pochettino anche la scena, per vedere Gesù cerca di scavalcare gli altri, non ce la fa e quindi deve appostarsi su un luogo alto, no? Per vederlo bene. Sicuramente era piccolo di statura, bene. Ma non è solo una questione di altezza. È piccolo di statura morale. È un uomo piccolo. Anche lì, non so se ne conoscete di uomini piccoli così. Vi faccio un esempio per comprendere. Sono andato a trovare una coppia di miei amici, una coppia sposata, lei è una bambina e sta aspettando un altro bimbo. E usciva in carrozzella, spingendo la carrozzella della bimba, col pancione, quindi si vedeva che era una donna incinta, e passa davanti a un uomo che stava svuotando l'immondizia nei cassonetti dell'immondizia. C'era tutti i cassonetti dell'indifferenziato, della raccolta differenziata e un cassonetto dell'indifferenziato, e lui per pigrizia stava buttando, dopo Capodanno, stava buttando via tutto quello che aveva fatto e i resti di Capodanno nello stesso bidone dell'indifferenziato. Questa si è permessa di dire: ma guardi che forse è cosa buona fare una differenziazione delle cose, cioè la plastica con la plastica, ci aiutiamo un po' tutti, no? Cosa fa quest'uomo? Può capitare che sei preso male e dici: fatti i cavoli tuoi, non sono affari tuoi, e continui a farli. Vabbè, sei maleducato, forse lei non doveva dirlo, non lo so, lo lasciamo così. Poteva lasciare lì la cosa, far cadere la cosa, fatti gli affari tuoi, no? Pensa tu a dove butti le robe, io ci penso alle mie. Ma non gli è bastato, l'ha investita di insulti. Mentre se ne stava andando via, siccome lei aveva paura, gli ha fatto una foto, è tornato indietro, dice: cos'è che mai fotografato? Le ha seguite, le ha pedinate, loro stavano provando a scappare e lui le pedinava insultandoli, gli ha tagliato la strada. Fino a quando queste non sono riuscite, la mamma con la bambina in grembo e l'altra in carrozzella, è riuscita a entrare in un negozio e lì ha chiesto aiuto, perché dice: oh, io ho paura di quest'uomo. E quest'uomo è arrivato con i carabinieri sentendosi ferito. È un uomo piccolo, un uomo meschino. Ma come fai a prendertela con una donna che c'ha dei bimbi davanti? Tante piccole situazioni, grandi situazioni, dove l'uomo emerge in tutta la sua meschinità, la sua piccolezza. Sei piccolo, fai schifo, sei un uomo veramente ignobile, sei indegno. Capita a volte di riconoscere questa cosa qua, no? Eppure Gesù lo incontra. Stiamo parlando di un incontro. Il testo evangelico non è tenero su Zaccheo. Zaccheo è un personaggio ignobile, fa schifo, e giustamente gli altri lo disprezzano. Gesù non lo disprezza. Gesù, passando da là sotto, inizia a fare la sua opera di raccoglitore di sicomori. È Gesù il vero profeta, colui che ha la parola di Dio, colui che ha quella parola che può entrare nella tua vita e la può cambiare. È lui il vero incisore di sicomori, colui che per raccogliere il frutto e avere il frutto di quella persona, perché pur sempre persona, Gesù ce le prova tutte e deve incidere Zaccheo, no? Per farlo maturare, deve fargli uscire fuori la sua malvagità, ciò che lo rende amaro agli occhi e al gusto delle persone. Noi però ci aspettiamo che Gesù, passando di lì, possa raccogliere quel frutto in modo particolare, no? Perché dice: Gesù sa cosa farà? Dirà qualcosa di potente, farà un miracolo. Dirà una delle sue tante parabole, anche quando lo troviamo a tavola con lui nella sua casa. Gesù, a differenza di altre situazioni dove entrando a tavola sta con gli altri e dice una parabola per illustrare la situazione, Gesù non dice assolutamente niente, non fa assolutamente niente, e questo ci sconvolge un pochettino. Non so se ci avete fatto caso, Gesù passa di lì, dice: Zaccheo, scendi, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Arrivato in casa di Zaccheo, non fa assolutamente niente. Non dice assolutamente niente, se non alla fine contesta il fatto del cambiamento. Oggi la salvezza è entrata in quella casa. E cosa è successo? È Zaccheo che è cambiato tutto d'un colpo? Questo raccogliere i frutti di cui sto parlando, raccogliere i frutti dall'albero di Gesù, e come avviene? Così cadono i frutti dall'albero, non lo so. Se sto parlando di incisione, come avviene quell'incisione in quell'uomo? E come può avvenire l'incisione di Gesù nella nostra vita? Perché siamo tutti un po' come Zaccheo, su quell'albero. Un po' tutti con le nostre bellezze, ma anche con le nostre meschinità. La Quaresima in questo tempo ce lo dice. Prendere sul serio la nostra vita vuol dire vederne le bellezze, ma anche le grandi fragilità che non ci rendono amabili, commestibili per gli altri. Allora Gesù cosa fa? Fa alcuni gesti che sono quelli dell'incisore. Ma la cosa bella di questo brano evangelico, no? È che Gesù non fa miracoli, l'ho detto. Gesù non racconta parabole. Perché dico che è una cosa bella? Perché quando mai nella nostra vita, rarissime volte, forse è capitato, ma quando mai nella nostra vita abbiamo visto dei miracoli? Quando Gesù ha fatto veramente dei miracoli eclatanti nella nostra vita? Quando abbiamo sentito delle parole che ci hanno proprio scardinato e ci hanno aperto un mondo nella quotidianità? Questo normalmente succede molto raramente. E allora vuol dire che Gesù non passa? Vuol dire che Gesù non c'è? Forse vuol dire che Gesù opera così come ha operato con Zaccheo normalmente. E cosa fa? Zaccheo, per poter vedere Gesù, sale su un sicomoro. È bello che Gesù, passando di lì, alza lo sguardo per vederlo. Se Zaccheo è uno piccolo di statura, voi anche, non so se avete presente, quelli piccoli di statura, quelli fragili dalla giovinezza, spesso sono stati quelli che sono stati vittime di angherie da parte di altri che erano alti, che erano grossi, che erano sani, che erano forti. Oggi useremo questo termine, bullizzati. Spesso è successo così, e spesso quando succede così tu devi farti una rivalsa. Mi prenderò una vendetta su questi che mi hanno fatto male. Voi conoscete Schwarzenegger? Schwarzenegger, ecco. Adesso è grosso. Non so se avete presente, è un palestrato grosso, ne ha fatto diversi film, sempre abbastanza, mai tanto intellettuale, sempre un po' di manico, insomma. E lui, quando era piccolo, è stato vittima di bullismo. Era preso in giro perché era piccolo e fragile. E gli altri, che erano grandi e grossi, lo picchiavano. Ma c'era anche un nostro frate che faceva palestra, proprio aveva iniziato a fare palestra proprio per quello, perché gli altri, i grandi, lo prendevano in giro e lo picchiavano. Allora ha detto: aspetta un attimo, adesso mi aggiusto un pochettino, mi faccio due bicipiti che sono due tronchi d'albero e poi voglio vedere com'è, poi ne discutiamo su sta cosa qua. Anche Schwarzenegger ha dovuto reagire a quella situazione. Perché noi, le situazioni della vita che ci toccano profondamente, a queste situazioni noi cerchiamo di reagire come possiamo. Zaccheo probabilmente, anche lui, come noi, ha cercato di reagire, a farsi una rivalsa su chi lo trattava male. Finalmente adesso posso. Una vendetta. Forse il suo essere capo dei pubblicani era proprio la vendetta a chi gli aveva fatto del male. E ha sempre cercato di guardare, visto che si è sempre sentito giudicato, guardato dall'alto verso il basso, ha trovato la posizione attraverso la quale, mediante la quale lui, nella sua condizione, pur nella sua condizione di piccolo uomo, poteva guardare gli altri dall'alto verso il basso. E così fa con Gesù, è l'unica cosa che conosce. Noi, i nostri gesti, noi non ne inventiamo di altri, i nostri comportamenti sono quelli che abbiamo. E Zaccheo risponde a quel passaggio di Gesù come sa fare. Guardare dall'alto verso il basso, come ha sempre fatto con tutti. Sale in alto e guarda verso il basso. Gesù non si sottrae a quello sguardo. Nelle nostre piccolezze, Gesù entra con uno sguardo di umiltà. Non guarda nessuno dall'alto verso il basso. Nemmeno a questo Zaccheo. Nemmeno con questo personaggio con cui potrebbe farlo, potrebbe dimostrare la sua forza. Non vale assolutamente niente schiacciarlo a terra, scendi di lì, sei un piccolo, lascia stare. E invece no, Gesù alzò lo sguardo, dice nella narrazione evangelica, e lo chiamò. È l'umiltà di Gesù. È una piccola ferita. Tutte le volte che noi agiamo non per paura, con umiltà, non con falsa umiltà, ma con umiltà vera, ma noi apriamo nel cuore dell'altro la possibilità di entrare in dialogo. Non mi sento schiacciato, non mi sento che tu ti stai imponendo con qualcosa. L'umiltà è quella cosa che inizia a aprire un sacco di porte. Con una persona arrogante è difficile parlare, con una persona umile ti apri, dai fiducia. Gesù è quella persona umile. Il primo tratto di incisione su quel frutto è l'umiltà. Poi è bello che passi davanti a quel sicomoro. Poteva passare, transitare, dice che attraversava la città da una parte all'altra, chi se ne frega di chi c'è in mezzo. Eppure davanti a quell'albero, davanti a quella situazione, non resta indifferente. Gesù non è indifferente alle nostre situazioni di vita. Quante volte magari noi nella nostra situazione di vita abbiamo sentito un'assenza di Dio, che Dio sia presente veramente a cura della mia vita, veramente Dio passa nella mia vita e non è indifferente alla mia malattia, alle situazioni familiari che vivo, al mio lavoro che a volte c'è, a volte non c'è e a volte quando c'è è difficilissimo. Non è indifferente. E questo quando capita di sentire che tu non sei un fantasma in mezzo a tanti altri, no? La nostra condizione di solitudine a volte, quando ci sentiamo soli, che gli altri, pur essendo presente, siamo come invisibili. Per Gesù non sei invisibile. Nessun uomo per Gesù è invisibile. Anzi, Gesù, lo sguardo di Gesù si fissa su quelle situazioni maggiormente bisognose di Lui, maggiormente bisognose di essere in qualche modo viste e prese in considerazione. Poi Gesù apprezza lo sforzo passando di lì, alzando lo sguardo, facendo sì che quello non sia un personaggio invisibile, apprezza quello sforzo. Poi non so se lo leggete con tanta facilità, io un po' l'ho capito oggi per il brano che adesso vi collego. Non so se ci avete mai fatto caso e l'avete letto con tanta facilità, quel brano dove si parla, quella parabola di Gesù, dove si parla dell'amministratore disonesto, no? Che viene allontanato dal padrone perché si accorge che sta facendo i conti in modo sbagliato, e che per, dice, zappare non so zappare, lavorare non so lavorare, che farò? Farò così, e inizio a togliere via un pochetto, so io cosa fare, inizio a chiamare i debitori e tiro via qualcosa dagli altri. E Gesù alla fine dice, concludendo la parabola, dice, il padrone lo do a quel servo per la sua scaltrezza. Cioè, stava frodando. O forse non vuol dire, nell'episodio di Zaccheo, Cioè Zaccheo si trova davanti a Gesù che passa, non sa come fare, ci prova magari a saltare sopra le spalle degli altri, no? Possiamo anche immaginare questa scena, non ci vede, però sa che la narrazione evangelica dice, sa che sarebbe dovuto passare di là Gesù, allora corre avanti e sale su un luogo dove può guardare dall'alto, è scaltro, sa cogliere l'occasione, sa sfruttare l'occasione per incontrare questa cosa particolare della sua vita, un incontro con Gesù. Questa è la scaltrezza, no? Il saper sfruttare bene l'occasione. E Gesù l'apprezza. Non è disdicevole il fatto che sia salito su un albero. Cosa fai là sopra? Scendi, fai di nuovo, ti credi superiore. No, lo apprezza. Gesù apprezza tutte le occasioni che noi abbiamo per essere scaltri, tutte le occasioni che noi cerchiamo di mettere in pratica per trovare Lui, non per frodare gli altri, ma per incontrare Gesù. Quello è l'importante. E Gesù lo apprezza. Gesù ne coglie il senso e lo invita a scendere. Lo invita a scendere chiamandolo per nome. Zaccheo, un nome meraviglioso, che in fondo vuol dire memoria di Dio, come Zaccaria, abbastanza sinonimo, memoria di Dio, cioè Dio non si è scordato di te, Dio ha te nella sua memoria, anche se te ti sei allontanato, Zaccheo, anche se tu hai fatto i tuoi comodi come più ti è convenuto, anche se hai dimenticato Dio, Dio non si è dimenticato di te. Sei fisso nella memoria di Dio. Te, io, voi che siamo qua, ognuno di noi che è qua, è scolpito nella memoria di Dio. Ognuno di noi è Zaccheo, perché è memoria di Dio. Dio non si dimentica di te, delle tue fatiche, della tua storia, del tuo tentativo di andare avanti nella giornata e di cercare di tirarla avanti fino a sera. Dio non si dimentica. Ecco, tante volte noi diciamo, il Signore mi ha dimenticato, il Signore mi ha lasciato solo. Non è vero. Capite che questa è una incisione nel cuore di Zaccheo, ma anche, spero, nel nostro cuore. In tante nostre situazioni, dove noi tendiamo a non maturare la nostra vita, a non essere frutti buoni, commestibili per gli altri. Una persona che è sola, una persona che vorrebbe incontrare gli altri, ma è sola ed è isolata, spesso è acida, spesso è dura, spesso si fa fatica proprio a incontrarla. E invece Gesù passando, ecco come raccoglie, non con miracoli, ma entrando attraverso la porta del cuore, attraverso gesti di umiltà, gesti di importanza della tua vita, quando ti sembra che la tua vita non sia importante, che non fai niente di importante. No, non è vero, assolutamente non è vero. E Gesù l'apprezza, apprezza ogni sforzo che fai, non è vano. E dice, scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Che bello Gesù, rompe l'isolamento di quella persona. Appena prima di questo brano evangelico che abbiamo letto, c'è un altro brano molto interessante e che è simile nella situazione, perché c'è Gesù che passa, prima di entrare in Gerico, c'è Gesù che passa, tutta la gente attorno che lo osanna, e fuori dalla città di Gerico c'è un cieco che inizia a gridare, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E la gente gli dice, smettila, stai zitto, lascia stare, stai lì al tuo posto, sei cieco, rimani lì. E lui grida più forte, non si arrende. E qua di nuovo simile, no? C'è Gesù che entra in Gerico, prima era fuori, adesso entra, sempre la gente intorno, e c'è questo che non lascia vedere Gesù a Zaccheo, e Zaccheo deve salire sull'albero. Ci sono dei muri a volte tra noi e Gesù. E sono i muri della gente che ti dice, lascia perdere, non ne vale la pena, e stiamo facendo festa noi, te sei fuori, ormai sei irrimediabilmente fuori dalla nostra zona. O a volte siamo noi quei muri che non lasciamo entrare in dialogo qualcuno con Gesù, perché sei fuori, perché sei diverso, perché sei brutto, perché sei un terrorista, perché... e tutti lasciano fuori. Gesù li incontra, supera i muri. L'incontro è un tempo di salvezza. Oggi devo fermarmi a casa tua. Bisogna superare dei muri, delle muraglie che non ci permettono di entrare in relazione con Gesù, e che sono le stesse muraglie che non ci permettono di entrare in relazione buona con gli altri. Oggi devo fermarmi a casa tua. Casa tua, cioè, è il luogo dove abiti, il luogo che ti è proprio, il tuo mondo in miniatura, dove tu sei te stesso, dove non c'è niente, gli agenti esterni non possono entrare, dove tu sei padrone. Tu hai bisogno che la tua casa sia abitata da qualcuno, cioè che le tue relazioni siano ripiene di un incontro che le salva, che le porti a maturazione. Oggi devo fermarmi a casa tua. Il tempo della Quaresima è quel oggi. Noi spesso si pensa sempre a domani, domani farò, domani incontrerò quella persona, domani inizio la dieta, domani inizio a fare quel lavoro, domani, no? Che è un tempo impossibile, perché te non sai cosa succederà domani. L'unico tempo certo, dice la Bibbia, è l'oggi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Oggi devo fermarmi a casa tua. C'è un tempo della salvezza e questo tempo è oggi, che è una decisione che va presa adesso. Perché voi lo sapete bene, eh? Tante situazioni sono quelle che dici, ma caspita, ma se gli avessi detto che gli volevo bene, che le volevo bene, e adesso non c'è più. A me è successo con mio nonno, no? Che ero giovane e dico sì, andrò a trovarlo domani, ma non ce lo voglio, perché i nonni sono difficili. Quando sei adolescente, finché sei bambino i nonni sono speciali, cioè, quando sei adolescente poi i nonni iniziano a perdere un po' di senso, di gusto, e roba vecchia, no? E non ci vai. Ed è morto mio nonno e gli volevo bene, e a me, io ho sempre il rammarico di non avergli detto in fondo ti voglio bene. Oggi è il tempo opportuno, oggi è l'unico tempo che abbiamo a disposizione per incontrare Gesù che passa sotto il nostro sicomoro, che incide la nostra vita. A volte sono ferite, e le incisioni sono sempre ferite, fanno uscire del sangue, perché la verità ci fa male, ma la verità di Gesù è quell'incisione che ti porta a guarire, a diventare migliore. E questo diventare migliore ti porta a essere in relazione buona con gli altri, perché alla fine cosa succede? Succede questo, che Zaccheo in casa sua, mentre di nuovo c'è tutto un muro di persone che gli dicono ma stai zitto, ma senti chi parla, no? Ed è un pubblicano, è andato a mangiare, a mangiare con i pubblicani, i peccatori. Lui si alza in piedi, diventa alto, no? Si alza in piedi, acquista una dimensione morale alta e dice ok, ho sbagliato, riconosce, è stato inciso, è maturato, ha detto ho sbagliato, e se ho frodato qualcuno tiro fuori di tasca mia. Quante persone possiamo dire che quando sbagliano pagano di tasca propria, che tirano fuori i soldi di tasca propria? Difficile, eh? Questa serietà di vita. Lì Gesù commenta, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche lui era un figlio di Abramo, il figlio della promessa, il figlio della ricchezza e dell'abbondanza, e io sono venuto a cercare e a portare a salvezza coloro che erano perduti. Questo è bellissimo. Il cambiamento di Zaccheo a partire da un incontro bello incisivo che incide la nostra vita, che ne fa tirar fuori la bruttezza per farla maturare e portarla a bellezza, salvezza, relazioni nuove, possibilità di entrare in relazione. Prima era escluso da tutti, adesso dice: va bene, ho capito, ho sbagliato, riprendetemi con me, con voi. Ed è possibile, perché adesso è maturato ed è commestibile. Allora, che il nostro cammino di Quaresima sia farci incidere il cuore da Gesù per farne uscire l'amarezza, quello che non lo rende commestibile agli altri. Perché tua moglie deve avere il diritto di mangiarti, tuo marito deve avere il diritto di poterti gustare, i miei fratelli devono avere il diritto di poter vivere con me e vivere bene. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Satis. Vi hanno pagato, per l'applauso finale.
Piccolo di statura. Di solito quelli piccoli sono avari.
Sì.
Beh, qualcuno che vuole qualche chiarificazione su questo Zaccheo? Sì.
Non difficile, perché non so se...
No. A me Zaccheo è sempre stato simpatico, devo dire. Perché comunque lui, in fin dei conti, Gesù probabilmente era un po' che lo aspettava, perché dice che quando sa che passa di lì, lui comincia ad agitarsi, e quindi non è che vuole così curiosare, basta, è agitato perché corre. Tra l'altro, essendo piccolo, probabilmente avrà fatto ridere qualcuno, perché uno piccolo che corre fa ridere. L'ha cercato. Il fatto del voler salire sull'albero non è un segno che proprio lui lo cerca e vuole venire fuori dalla quotidianità. Lui è ricco, ma probabilmente il fatto dell'essere ricco per lui non era sufficiente. Tant'è che poi Gesù non gli chiede niente, è lui che dice do. Probabilmente il miracolo di Gesù, io penso, il senso è, per me quello di Zaccheo era che Zaccheo comunque è tribolato e lo cerca Gesù. Ecco, è questo.
Sì, può essere. C'è un altro brano nella narrazione evangelica, mi pare in Luca, quando Gesù viene portato da, dopo essere stato durante le vicende degli ultimi momenti della vita di Gesù, dopo essere stato arrestato e portato da Pilato. Pilato non vuole condannarlo, lo porta da Erode, il quale si dice Erode che andava di corsa da Gesù perché desiderava tanto vederlo. Ne aveva sentito parlare da tanto tempo e desiderava vedere questo personaggio particolare che faceva prodigi, e va curioso da Gesù, c'è un po' di curiosità e si aspetta che faccia dei prodigi, no? Quando lo vede non dice niente, alle domande sei tu re dei Giudei eccetera, e Gesù non risponde assolutamente niente, perché lì non c'è proprio niente da fare, mentre con Zaccheo sì. Però lì non c'è niente da fare, non risponde niente, e Erode si perde il desiderio, anzi si disgusta, dice: tutto qua, io non trovo niente, questo straccione rimandatelo da Pilato. Può darsi che ci sia una certa differenza, però può anche essere che la fama di Gesù, che si era un po' diffusa in tutto il territorio della Palestina, con questa carica di attesa di cambiamento di tempi nuovi, aveva suscitato parecchia curiosità. Probabilmente, questo probabilmente si può dire, no? Che nella vita di quello che è un po' disperato, e che c'era, come si dice, perché è vero che spesso quelli piccoli sono sempre un po' più avari, un po' difficili da raggiungere, no? No, è un po' stereotipata la cosa, però è vero, spesso quelli che sono perché hanno sempre dovuto subire, e allora cercano di fare rivalse in qualche modo, no? Zaccheo, anche lui probabilmente pensava che in questa rivalsa potesse aver parte anche lui. Quindi c'è della curiosità, probabilmente noi non sappiamo che cosa muoveva il cuore di Zaccheo. So quello che ci hai detto è che ha cercato di vederlo, che ha fatto di tutto per vederlo e che Gesù ha apprezzato quella cosa. Anche noi possiamo fare la stessa cosa.
Immagino che la figura di Zaccheo abbia toccato anche l'invidia di molte persone, perché lui è ricco, tutto eccetera, mentre gli altri soffrono e non hanno niente. Ma il problema più grande, secondo me, non è tanto che Gesù converte questo uomo, lo incide, ma poi deve fare i conti con i suoi discepoli, perché anche i suoi discepoli stanno vivendo quel dramma di invidia, di rabbia contro i pubblicani, contro quelle persone che li opprimevano. E mi hai fatto venire in mente l'altro episodio, quando Gesù, ospite di peccatori, racconta la parabola del figlio prodigo, e non la dice tanto per raccontare una storiella, ma la dice per Pietro, perché Pietro è la persona più importante che in quel momento lui vuole curare. Mi confermi questa tua impressione o no?
Anche secondo me. È un po' il rischio che corriamo tutti, no? Secondo me. Quando pensiamo di essere buoni, no? Appartenere a una cerchia di persone che sono buone e che in fondo la relazione con Gesù va bene così. E quindi l'altro che è diverso è sempre un po' da emarginare. E io non capisco, faccio fatica a capire il perché Gesù debba avvicinarsi a quelle persone. Stesso Pietro, no? La difficoltà di fin tanto che siamo fuori e abbiamo bisogno di entrare in relazione con Gesù, facciamo di tutto e ci sentiamo che la sua misericordia quando ci riguarda è proprio bella, ma quando è riversata sugli altri facciamo molta fatica, perché abbiamo il nostro panorama di giustizia. Gesù qua non è giusto. Spesso si rivela che Gesù non è giusto secondo i nostri metri di giustizia, perché il nostro metro di giustizia è dare una parte uguale a quello che è stato il debito dell'altro. Io ti do quello che tu devi, che io ti devo, o che pretendo da te quello che tu mi devi, uguale. Una relazione di uguaglianza. Gesù va oltre e non è giusto, no? E di fronte a questa cosa qua noi facciamo proprio tanta fatica. La misericordia è più che giustizia, è quello che se ci fate caso, non è facile pregare il Padre Nostro, perché dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Che vuol dire che la misericordia di Dio che si riversa, però ha bisogno di una corrispondenza di ciò che noi facciamo con gli altri, no? La prima parte è rimettere i nostri debiti, sì, bellissimo. La seconda è più difficile. È per questo che siamo tutti in conversione, no? La sapienza della Chiesa, il tempo di Quaresima, cioè, è proprio questo, questa conversione, a dire: guarda che non siamo mai arrivati. Siamo sempre in cammino e siamo sempre un po' Zaccheo, siamo sempre un po' il figlio del prodigo, caspita, e possono esserlo anche gli altri. Okay.
Franco, grazie di quello che ci hai detto, soprattutto su questa figura di Zaccheo, ci hai spiegato molto molto bene, grazie.
Davvero?
Sì. Oh. Possiamo chiudere qua, così vai a Torino.
Sì. Grazie mille, ciao. Sì.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro.
Che sei.